Il purgatorio è quella zona di passaggio, sospesa. Ne portiamo con noi un'idea di attesa, di espiazione, di ripiegamento, di riflessione, ma anche di ansia e di angoscia. Mario Tagliani è un insegnante che ha 30 anni di lavoro alle spalle, un insegnante normale, con un lavoro comunque speciale. Lavora a Torino presso il carcere minorile Ferrante Aporti. Mario Tagliani, che versi del Purgatorio ha scelto per il nostro Dante 750? Ha trovato dei versi che le parlano in modo più preciso, più puntuale, più profondo?
Certo, non è impossibile trovare in Dante dei versi che possono accompagnarci lungo il cammino della nostra vita. E mi veniva in mente un po' il marchio che ogni persona gli viene impresso quando entra in carcere. Viene un po' come si dice, marchiato, no? Viene riconosciuto anche dopo e sotto sotto si dice: guarda, quello è stato in carcere, ed è un marchio che si porta dietro un po' per la vita. E mi veniva in mente appunto del canto 9 del Purgatorio, quando.
Per i 3 gradi su di buona voglia mi trasse il duca mia dicendo:
Qui letto da Romolo Valli.
chiedi umilemente che il serrame scioglia. Divoto mi gittai a santi piedi. Misericordia chiesi che m'aprisse, ma pria nel petto 3 fiati mi diedi.
Quando Dante incontra l'angelo, lui si prepara appunto a risalire il purgatorio, ma prima di risalirlo deve mondarsi di tutti i peccati. E il sommovate dice appunto: 7 pii nella fronte mi descrisse col punton della spada.
7 pii nella fronte mi descrisse col punton della spada, e fa che lavi quando se dentro queste
E
piaghe,
fa che lavi
disse.
quando se dentro queste piaghe, disse. Cioè dovrai liberarti di questi 7 peccati, perché pista appunto per peccati capitali, prima che tu varca la soglia del paradiso. Ecco, mi viene in mente appunto l'istituto penale minorile come un luogo, come un purgatorio, dove i ragazzi si fermano quel poco, quel tanto, dipende dal reato, per mondare i propri reati più che peccati, no? Un luogo dove comunque anche il sommovate qui ci viene in aiuto, dice: dove poter peccare non è più nostro, dove sono un po' costretti a vivere una vita normale, non più di sotterfugi, di reati, di combinaguai, no? E quindi il poter vivere questa vita normale magari gli fa scoprire un altro lato della propria vita, un'esistenza che loro hanno sempre vissuto pericolosamente, sempre sul filo della legalità, se non oltre anche. E quindi questo periodo dove peccare non è più nostro, magari gli serve anche a capire che anche per loro una vita normale è possibile.
Bello questo sogno che si incrocia, questo sogno del canto nono di Dante. Sta sognando, è fuori la porta d'accesso, ci sono dei gradini e porta su di sé ansia, angoscia, e porta anche l'aspirazione comunque di quello che sarà un passaggio. Lei ha scritto che ha smesso a un certo punto di fare il maestro per essere un maestro. Mi spiega meglio il senso di questa frase, di questa precisazione?
Sì, è un po' una presunzione, diciamocelo. Perché fare il maestro, voglio dire, sono capaci tutti, anzi, nel mondo moderno un bel personal computer sarebbe anche molto più bravo di noi a spiegare delle lezioni, a correggere i compiti, a dare le soluzioni in un microsecondo, tra l'altro. Però essere maestri è un po' quello che è Virgilio per Dante, quello che gli traccia la via, quello che gli dimostra che se tu vivi una certa vita in un certo modo, magari qualche risultato riesci a ottenerlo. E quello loro lo vedono in te. Io vedo i ragazzi che sono restii i primi giorni a entrare in classe e poi gli dispiace quasi quando gli diciamo il venerdì, guarda, ci si vede lunedì, ma Mario, ma come mai così tanti giorni senza? E questa è una grande soddisfazione, vuol dire che essere un modello di comportamento per questi ragazzi ha dato i frutti. Quindi in questo senso io sottolineo il fatto: fare l'insegnante, basta superare un concorso, essere un insegnante vuol dire avere una certa sensibilità, sicuramente una buona dose di ascolto, e secondo me, parafrasando appunto Simone Weil, sottolineo il fatto che l'ascolto è la più alta forma di altruismo.
Lei nel suo programma scolastico Sui Generis, perché poi tra l'altro i ragazzi passano dalla Ferrante a Porti e quindi da una sua classe vera e propria per pochi giorni, quindi è anche quello uno strano rapporto, un po' a termine, no? Sono anche passaggi di giovani uomini che si trovano in questa situazione di sospensione, non solo dai diritti, ma di sospensione dalla vita sociale, dagli affetti. Dante immagino non sia nel suo programma scolastico.
Certamente no.
Come si svolge una delle sue lezioni?
Ma guardi, ha detto bene, i ragazzi stanno pochi giorni, diciamo che la media si aggira sui 3 mesi, quindi riproporre le stesse cose che proponeva la scuola fuori sarebbe un assurdo, perché proprio quelle cose sono state, quei tipi di programmazioni molto rigide che la scuola propone in genere fuori, li hanno esclusi dall'istruzione. Quindi io devo innanzitutto fargli amare l'aula scolastica, perché loro l'aula scolastica la vedono come un luogo di punizione e nessuno entra contento e felice in un luogo di punizione, si figuri poi gente che sta già in carcere, no? Quindi io devo fargli cambiare questo concetto d'aula come luogo di punizione, e quindi utilizzo tutti quei meccanismi che attirano i giovani, dipende dall'età, insomma adesso so che va presso i giovani questa musica hip hop, il rap, no? E ho scoperto, mio malgrado, che questa musica, che queste canzoni parlano di strada, parlano di vita vissuta pericolosamente, parlano anche di illegalità, parlano sicuramente della loro vita.
Dal telescopio, il verso femminile, scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine.
E quindi è una cosa che attira molto. Quindi, per esempio, il piccolo stratagemma di questi giorni è non dire ragazzi facciamo il tema e si rivolterebbero tutti contro, ma basta dire ragazzi scriviamo, ognuno scrive la propria canzone rap e i temi fluiscono copiosi, insomma. Basta poco, voglio dire, un seme che si è piantato e magari germoglierà fra 20 anni, speriamo almeno.
Lei si chiede mai che reato hanno commesso questi ragazzi?
All'inizio viene spontaneo, io vedo molta gente quando entra le prime volte, quelli che vengono a fare magari qualche visita, no? Viene spontaneo chiedere ma tu perché sei dentro, che reato hai fatto? Ebbene, io il primo giorno di scuola sono stato inchiodato da 2 ragazzini che dalle facce non mi sembravano ragazzi di strada, insomma, ragazzi come si diceva a Torino da Ferrante, non avete la faccia da Ferrante, no? E questo mi ha fatto capire che non è il caso di fermarsi alle apparenze, perché appunto quei 2 ragazzini sgomitandosi e ridendo l'un l'altro poi me l'hanno confessato, dico guarda che noi abbiamo ammazzato il maestro a martellate. E io pensavo scherzassero, invece gli altri compagni di classe mi hanno detto no guarda che è vero, però loro lo dicevano con questo pizzico, no, di ironia, no era il maestro d'arte a martellate, no? E lì ho capito che chiedere il tipo di reato poi potrebbe condizionare anche il rapporto che hai con i ragazzi, perché finché insomma il furto, lo scippo, si sa, sono i reati comuni, no? Ma anche le rapine, voglio dire, per quello che poi ci sono reati molto più fastidiosi, reati che toccano il lato affettivo, il lato sessuale, ecco, quelli potrebbero condizionarti. Allora mi sono dato una regola: non chiedere mai che tipo di reato il ragazzo abbia commesso, in maniera che la mia relazione possa essere con la persona e non con il soggetto che ha combinato dei guai.
Mario Tagliani, torniamo ai segni di Dante, a quelle P. Allora, quali sono, se lei dovesse individuarli, i segni che hanno lasciato sulla sua pelle questi 30 anni?
Beh, più che P come peccati, P come profonda umanità. Voglio dire, uno pensa di entrare in un luogo così d'eccezione, chiamiamolo più un luogo d'eccezione, e di trovare persone fuori dalla norma. E in effetti questi ragazzi sono come tutti gli altri. Sì, d'accordo, hanno 2 occhi, 2 gambe, 2 orecchie. Però poi in fondo, presi uno per uno, sono ragazzi adolescenti come tutti gli altri. Io mi ricordo per esempio quando mi ero portato un ragazzo alle vacanze natalizie, me l'ero portato nel mio paesello dove ancora ho una casa, no? E lo vedevo per esempio fare i compiti assieme agli altri ragazzi del villaggio, no? E mi chiedevo, guarda questo ragazzo, no? In un contesto diverso anche lui si sarebbe alzato la mattina, avrebbe fatto colazione, avrebbe fatto i compiti durante le vacanze, al pomeriggio sarebbe andato a giocare all'oratorio con tutti gli altri, la sera sarebbe tornato a casa, poi sarebbe uscito con gli amici. Mentre in un contesto completamente diverso, questo che nello specifico era un marocchino che partiva da Casablanca, che si era infilato in un camion, che veniva imbarcato su una nave, che si era trovato a Marsiglia, che da Marsiglia poi l'avevano spostato a Torino, che viveva di notte e dormiva di giorno, che cercava di ubriacarsi sui muri che costeggiano il Po, perché non aveva la forza di smettere con questa vita e voleva che il destino prendesse delle decisioni al posto suo. Ecco, questo mi ha profondamente colpito. Voglio dire, il più delle volte questi ragazzi messi in un altro contesto si comportano come tutti i nostri ragazzi.
Il maestro dentro perché si sente maestro e dentro perché è dentro un carcere come educatore in un istituto minorile a Torino, il Ferrante Porti. A noi che siamo fuori, invece, qual è l'immagine che lei farebbe vedere, come se fosse una fotografia sul cellulare di quella che è la sua quotidianità?
Vorrei far vedere che, come è successo a me il primo giorno che sono entrato al Ferrante a Porti, io naturalmente ero restio, quando la direzione didattica mi disse: ha visto che lei è un maschio, magari sarebbe perfetto per entrare al Ferrante a Porti. Io neanche sapevo cosa fosse il Ferrante a Porti. Quando appunto mi hanno detto che era il carcere minorile, io ho messo avanti le mani, voglio dire, grosse perplessità. E lì c'era il vecchio maestro che appunto, pensando che io fossi spaventato, ha detto: tu non ti preoccupare, vieni con me, io te lo faccio, prima te lo faccio conoscere e poi tu deciderai, no? Lascia fuori i pregiudizi e vediamo. E quando sono entrato nel carcere, il caso ha voluto che i ragazzi fossero al campo. E quando tu vedi questi ragazzi al campo, che giocano a pallone come giocano tutti i ragazzi fuori, che stanno sotto gli alberi come stanno tutti i ragazzi quando sono fuori, voglio dire, la quotidianità di un carcere minorile dovrebbe essere lo specchio di una vita che hanno i ragazzi fuori. Purtroppo i nostri ragazzi questa quotidianità non l'hanno avuta. E quindi il carcere per loro diventa quasi un diritto alla pena, cioè il diritto di avere una pena, nel senso che devono scontare un tempo normale che loro fuori non hanno mai avuto. Quindi vorrei che l'idea del carcere minorile fosse un'idea di ragazzi che escono da un'aula e vanno al campo a giocare, come succede in tutte le scuole a quell'età.
A lasciarsi alle spalle i ragazzi di Mario Tagliani che giocano a pallone e le storie di Massimo Carlotto, ma il viaggio è lungo. Per chi volesse può però ritrovare sul sito radio3.rai.it, cercando Dante 750, i riferimenti ai canti, le biografie degli ospiti, le puntate precedenti, foto, canzoni, curiosità. La scalata della montagna è lunga. Appuntamento alla prossima settimana, allora, vi ringrazio. Affronteremo un'altra tappa, altri purgatori. Buona serata con i programmi di Radio 3.
I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Time when I'm blue, seem like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, start singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me. I can always, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille. You bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crime.